cari, vi saluto calorosamente questo pomeriggio nel nome del nostro Signore Gesù, nostro amato Gesù Cristo. Ti ricordi? Nel nome di quella persona che è morta sulla croce e poi è risuscitata. Vi saluto nel nome di quella persona che ha sparso il suo sangue per te e per me. C'è intento quella persona che ti sai, se ti ricordi, ti ha assicurato la vita eterna se credi in Lui. Ecco, nel questo nome io vi saluto, nel nome di Gesù Cristo. Ti ricordi? Magari non manca tanto, nelle chiese i pastori, gli anziani e i conduttori della chiesa, se loro stessi non si sono dimenticati di Cristo, dovranno proprio in questo modo, come ho appena fatto, ricordare i credenti il motivo per cui vengono in chiesa. Non manca tanto. La Bibbia in Matteo 24, verso 12, leggiamo, dice: poiché l'iniquità aumenterà, ok? L'iniquità nel mondo aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. E miei cari, se siamo sinceri, in tante nostre azioni e parole ci siamo dimenticati di Cristo nella nostra vita, nella nostra condotta. Siamo diventati tiepidi nei confronti del nostro Salvatore. Abbiamo dimenticato il motivo per cui ci eravamo incamminati su questa strada, dopo aver ricevuto tante quelle benedizioni da parte del Signore. Abbiamo ottenuto e ci siamo dimenticati. E oggi ho proprio nel cuore tenerci presente come ci vede il Signore quando siamo diventati tiepidi davanti a Lui, davanti ai Suoi confronti. Cosa pensa il Signore di noi quando noi diventiamo tiepidi, quando noi ci dimentichiamo di Gesù Cristo dopo averlo accettato come personale salvatore? Cosa ne pensa Gesù? Vogliamo leggere insieme in Apocalisse 3, verso 14 a 22, il testo base che vogliamo approfondire insieme. Qui dice: l'angelo della chiesa di Laodicea scrive: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli è con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul trono. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Grazie Mario per l'acqua. Il titolo che ho dato a questo messaggio di oggi deve essere un invito personale, ma soprattutto un incoraggiamento, una riflessione. Sto alla porta e busso. Ti sei dimenticato di me? E vogliamo presentare tre punti principali. Primo punto: Gesù conosce le tue opere. Secondo, Gesù consiglia e riprende. E terzo, Gesù bussa alla porta. Primo punto: Gesù conosce le tue opere. Innanzitutto, già il significato del nome Laodicea, di questa città, significa il popolo regna. E ci fa capire, miei cari, chi stava regnando tra di loro. Era il popolo stesso, erano loro stessi a regnare. Questa chiesa era posta proprio in mezzo a una città ricca e importanti ai suoi tempi. L'Ocidea all'epoca era diventata il centro commerciale della regione. Essa era principalmente nota per tre attività industriali. La bancaria, laniera e farmaceutica. In queste città esisteva una famosa scuola di medicina anche, e probabilmente si produceva anche il medicamento per gli occhi chiamato polvere frigia. Quindi vediamo, miei cari, che solo dal fatto che questa chiesa era posta in una città molto importante e ricca, fu influenzata malamente. L'orgoglio dominava sulle loro azioni. E quando l'orgoglio domina nella nostra vita, sapete cosa succede? Cosa succede quando l'orgoglio domina sulla nostra vita? Cristo non è più il centro della nostra vita, perché l'orgoglio, appunto, è l'io, e al centro si mette l'io. Cristo viene messo dietro la porta. Immaginate una chiesa dove non è più Cristo a regnare, ma l'orgoglio dell'uomo. Il fondamento di questa chiesa non era più Cristo. E ci tengo tanto, miei cari, a trattare questo tema oggi, perché penso che ci sviamo e non riconosciamo che in realtà non è più Cristo a vivere in noi, ma siamo noi stessi a vivere. Che il vecchio uomo si è rialzato. Invece una volta l'avevamo crocifisso sulla croce, sapete dove? Insieme a Gesù. Il fondamento di questa chiesa non era più Cristo. E proprio qui mi chiedo, miei cari, chi o cosa è il fondamento della tua vita? Chiediti, chi è il fondamento della mia vita? Sono sicuro che diremo tutti quanti Gesù Cristo. Amen? Ma è veramente Cristo colui che regna nella nostra Chiesa? È veramente Cristo? Nella chiesa di Laodicea regnava l'orgoglio. Ecco perché nel verso 14 Gesù si presenta come l'Amen. Dice, l'Amen, il testimone fedele e veritiero, è principio della creazione di Dio. Si presenta così sottolineando che Lui è tutto. Ecco, l'angelo della chiesa di Laodicea scrive queste cose, dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Gesù è il grande Amen di tutte le cose che Dio ci ha promesse, e in modo tale si presenta a questa chiesa, miei cari. In 2 Corinzi 1, 19 e 20 leggiamo, perché figlio di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sempre stato sì in Lui, cioè significa Amen. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, perciò pure per mezzo di Lui noi pronunciamo l'Amen alla gloria di Dio. Gesù è l'Amen. Gesù sottolinea, io sono colui nel quale si compie tutto, tutte le vostre benedizioni. Gesù si presenta come testimone fedele e veritiero. Deuteronomio 7, verso 9, leggiamo, riconosci dunque che il Signore, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua bontà fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti. E come ultimo Gesù si presenta il principio della creazione di Dio. Con questa affermazione Gesù non si presenta come la prima creazione di Dio, ma bensì come creatore, miei cari, come creatore. E in Giovanni 1:1 leggiamo, nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ecco. Fratelli, se Gesù dovesse scriverci una lettera alla nostra comunità, in che modo inizierebbe questa lettera? Mi domando. Come volesse scrivere, vorrebbe scrivere questa lettera. Inizierebbe con delle parole volendoci ricordare della sua persona perché strada facendo ci siamo dimenticati di Cristo? O come dovrebbe scrivere Gesù questa lettera? E miei cari, se dico chiesa intendo ogni singolo membro che oggi è seduto qua, perché è la somma delle persone che formano la chiesa, capite? E quindi tutti noi dovremmo sentirci toccati. Quindi divento abbastanza personale e ti chiedo in quale campo l'orgoglio prende sopravvento nella tua vita? In quale campo? Vi ricordo, se vi ricordate, la reazione di Adamo ed Eva quando Dio li stava cercando. Vi ricordate? Ok, leggiamo insieme Genesi 3, verso 8 a 11. Qui leggiamo, dopo aver peccato, Dio cerca Adamo ed Eva, e leggiamo, poi udirono la voce dell'Eterno, Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? E gli rispose, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. E Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero il quale io ti avevo comandato di non mangiare? Cari fratelli, care sorelle, vi chiedo, possiamo nasconderci dal Signore? C'è qualcuno che può dire in questa sala che possiamo nasconderci dal Signore? Possiamo nascondere le nostre opere dal Signore? Le possiamo nascondere tra di noi? E possiamo venire ogni domenica qui? No, non possiamo nascondere. Infatti Gesù a questa chiesa nel verso 15 dice, io conosco le tue opere. Ecco, Gesù conosce le tue opere, le mie opere. Tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Può. Non so come suona nelle vostre orecchie questa parola, ma per me è abbastanza duro. Sono parole abbastanza pesanti per un credente. Se confrontassimo la lettera di Laodicea con le lettere precedenti, vediamo che nelle lettere precedenti il Signore trova minimo un motivo per lodare la Chiesa, ma in questa Chiesa qua, la Chiesa di Laodicea, il Signore non vede niente di positivo. Niente, assolutamente niente. Anzi, gli dice perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Un'espressione abbastanza pesante. Infatti ci fa capire quello che Dio sente, no? Quello che was erfüllt, quello che sente riguardo a questa Chiesa, riguardo a questi credenti. Facendo delle ricerche ho trovato una informazione riguardo a questa città che ci aiuta a capire quello che il Signore ha voluto comunicare a questa Chiesa, perché leggendo il passo senza averlo studiato, meglio dire senza averlo approfondito, potrebbe portarci anche a dare una interpretazione sbagliata. Laodicea non aveva una riserva idrica. Marco, puoi mettere la foto, per favore? Ecco. Laodicea non aveva una riserva idrica. L'acqua doveva essere incanalata a una considerevole distanza e portata fino a Laodicea. Probabilmente quando raggiungeva la città era ormai diventata anche tiepida. Nella parte iniziale l'acqua era convogliata mediante un acquedotto e poi più vicino alla città attraverso blocchi di pietra forata e uniti insieme, tipo quella foto che state vedendo qua, no? Quindi l'acqua, perché in quella città non c'era acqua, ma l'acqua mancava lì e quindi dovevano trasportare quell'acqua da lontano e sì, era fresca. Però strada facendo diventava tiepida, ok? E il Signore gli parla proprio in questo modo per fargli capire il significato di quello che il Signore pensa di loro. Cari fratelli e care sorelle, penso che noi tutti conosciamo le sorgenti d'acqua che abbiamo in Italia. Conoscete le sorgenti che abbiamo? Io mi ricordo di una sorgente dell'acqua del nostro paese, tu sicuramente lo conosci, a Ribera. C'è una fonte d'acqua. Per andare, sì. Per andare a Calamonaci, per esempio.
Non mi ricordo però come
li chiamano. Sì, però ti ricordi? Mi ricordo della sorgente, proprio di questa sorgente del nostro paese, quando andavamo a riempire le bottiglie di acqua fresca con i miei genitori, quando eravamo insieme all'epoca. Era l'acqua migliore che io abbia mai bevuto. Non c'è acqua più chiara, più gustosa e più sana. Non c'è. Ma l'acqua tiepida dà una sensazione, un gusto che porta a vomitare. Avete mai provato di bere l'acqua tiepida? Cioè, io bevo l'acqua fredda oppure l'acqua calda, giusto? Perché per esempio il tè lo prendiamo tante volte anche caldo, quindi ha un certo gusto quando beviamo anche delle cose calde. Ma tiepido? Qualcosa di tiepido? Chi ha mai preso una bevanda e bevuta tiepido? Ti è piaciuta, Marco?
Ma non solo quella.
E poi, vabbè, per sopravvivere forse, sicuramente sì. Ma in realtà, quando l'abbiamo la scelta, non la sputi fuori, ecco. Infatti, a volte avete anche forse presente quando una bottiglia in macchina si sta riscaldando e proprio l'ultima goccia che c'è lì dentro dice, oh, sete, bevo quella. Però in realtà non è veramente un piacere, vero? E così il Signore vede la chiesa di Laodicea, le opere, o meglio dire la vita di questa chiesa singolarmente, di queste persone, e come questa è l'acqua tiepida che dà una sensazione che fa vomitare. Per potercelo immaginare meglio possiamo dire che il Signore chiede un bicchiere d'acqua, un'acqua fresca oppure calda, dipende quello che vuole bere, e loro gli danno acqua tiepida da bere. Ecco Gina, spero che fresca questa. Ma questa acqua non piace al Signore, quindi il Signore, dicendogli io ti vomiterò dalla mia bocca, gli fa capire, siete diventati, sapete cosa? Disgustosi. Non ho più gusto vedendo voi, guardandovi di quello che fate. Altro che sale della terra, siete diventati insipidi, senza gusto. E forse oggi siamo qui, miei cari, abbiamo cantato insieme, abbiamo cenato insieme della cena del Signore, abbiamo pregato insieme, e tutto ciò però non significa che piacciamo al Signore. Non significa perché siamo qua, che stiamo piacendo al Signore. Perché se le nostre vite a casa non corrispondono alla volontà di Dio, anche in questa sala non potranno corrispondere alla volontà di Dio. Cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo imparare a sottomettere la nostra carne completamente al Signore, al 100%. Questa chiesa di Laodicea viveva ancora secondo la carne, sì o no? Sì, assolutamente sì. Perché? Perché si sentiva ricca, si sentiva di non avere bisogno di nulla. Infatti, Apocalisse 3, verso 17, leggiamo: tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. Cosa pensi tu? Hai lo stesso modo di pensare in certi campi della tua vita? Ma l'orgoglio, miei cari, non si presenta solo nel denaro, capite? Perché è importante parlarne. Oggi potresti dire, ma io non ho problemi con i soldi, non vado dietro ai soldi, ma non è il problema che sono i soldi. Il problema in sé per sé è l'orgoglio. E l'orgoglio si presenta anche nelle nostre relazioni con i fratelli, quando dobbiamo perdonare, per esempio. Allora anche lì l'orgoglio bussa alla nostra porta. L'orgoglio si presenta nel campo matrimoniale, miei cari, e non poco. È lì che bussa. L'orgoglio si presenta in tanti campi della nostra vita, tanti campi. Quindi sì che c'entriamo. L'orgoglio è quella cosa che si eleva contro gli insegnamenti della Bibbia. Yeah? Quando non diamo più orecchio alla Bibbia, è l'orgoglio che vive in noi, perché poi facciamo di testa nostra. Ecco che c'entra la nostra vita. Un esempio voglio fare leggendo insieme a voi in Efesini 5:22. È solo un esempio, ok? Giusto per sottolineare. Poi ce ne sono tanti altri esempi. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ma io non posso perché lui non mi ama. Orgoglio. Questo è orgoglio. Efesini 5:26, possiamo anche leggere? E adesso tocchiamo anche i mariti, giusto? Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma sana e irreprensibile. Sì, ma io non posso amarla perché lei non si sottomette. Orgoglio. Questo è orgoglio. Dio non ci chiede mai di guardare agli altri per poi prendere posizione nella nostra vita. Dio ti dice, prendi posizione. Perché? Perché io te l'ho detto. Non so chi ha figli, mi viene adesso in mente mio figlio Geremia, gli dico una cosa, dice, perché? È perché io te l'ho detto. Ok? Non c'è motivo. Giustamente solo perché io l'ho detto, sono tuo padre più grande e vivi ancora a casa mia, tu fai quello che ti dico. E ubbidisci, giusto? Ecco, dobbiamo chiedere al Signore perché dobbiamo amare le nostre mogli o perché dobbiamo sottometterci ai nostri mariti? Dio non ci deve dare spiegazione, è un comandamento. Ama il tuo prossimo come te stesso. Un altro passo leggiamo in Prima Giovanni, chi non ama suo fratello non ama Dio. Quindi, pratichiamo prima questo. Fratelli e sorelle, se siamo solo dei lettori della Bibbia, ma non dei facitori, se non soffochiamo l'orgoglio, sapete quali saranno le parole di Cristo nei nostri verso di noi? Apocalisse 3:17, la seconda parte, ecco, leggiamo, tu non sai invece che sei infelice fra tutti. Tu sei miserabile, povero, cieco e nudo. Vedete come il Signore ci vede? E come noi ci vediamo, c'è una grande differenza. Ripeto, mio caro, mia cara, non possiamo nasconderci. Dio conosce le nostre vite, conosce le nostre opere. Questa è la notizia brutta questo pomeriggio per noi, forse, almeno per il momento. Per chi magari forse ha commesso errori nella vita e adesso deve forse ammettere, spero di sì, se c'è qualcuno qua, che il Signore possa toccare i nostri cuori e dire sì, io sono il primo che ho sbagliato, ma questo non è la notizia brutta. È brutta se non seguono dei passi che dovremmo fare. Adesso passiamo al secondo passo. Perché adesso arriva la notizia bella di questo messaggio. La notizia che Gesù consiglia cosa fare per uscirne fuori da questa situazione così brutta. Yeah? E Gesù consiglia e riprende, secondo punto. Perciò io ti consiglio, Apocalisse 3:18, ecco, abbiamo visto la scena, quello che era successo e cosa avevano fatto questi credenti. E adesso è Gesù stesso a dire, perciò io ti consiglio di comprare da me l'oro purificato dal fuoco, per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del colirio per ungerti gli occhi e vedere. Bene, miei cari, certo il consiglio di Dio è da vedere metaforicamente. Se vi ricordate quello che avevo detto all'inizio, Laodicea era principalmente nota per tre attività industriali. Quali erano? E? Laniera. E Gesù tocca tutti e tre punti dicendogli con questo verso che ha detto, no? Dice di comprare dell'oro purificato, quindi soldi. Poi dice di comprare delle vesti bianche, laniera. E terzo, la farmaceutica e del collirio, okay? Che si mette agli occhi. Quindi Gesù li consiglia in base a quello che loro conoscono. Cosa voglio dire con questo? Se noi cerchiamo il Signore ci consiglia in base a quelle cose che noi conosciamo. Non rimarremo lì perplessi a non capire quello che Dio ci vuole dire. Lui sarà chiaro a quello che noi abbiamo bisogno. Ma contemporaneamente gli fa anche capire che tutto quello che il mondo le offre, soldi, vesti, collirio, sono cose di seconda qualità. Ecco perché dice comprate da me. Non dice andate da lui o da lei. Comprate da me, dice. Questa parola comprate da me dobbiamo e possiamo assimilarla alla parola venite a me. Venite a me. In Isaia 55, verso 1, leggiamo: ora voi tutti che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Vedete, in realtà il Signore non li chiama a pagare un prezzo. In realtà il Signore li invita in modo come loro sono abituati a fare, affinché loro comprendano. Cari fratelli e cari sorelle, questo invito è un invito straordinario. Gesù conosce le tue opere, Gesù conosce le tue finanze, Gesù conosce la tua sofferenza, Gesù conosce il tuo matrimonio, Gesù conosce i tuoi desideri. Sì, Gesù conosce anche l'orgoglio nella tua vita. Ma spesso andiamo a consigliarci a persone del mondo, o anche, a volte anche da fratelli, sorelle, e va bene anche consigliarsi, ma perché dimentichiamo completamente il fatto di consultarci con Cristo? Che Lui ci vuole dare delle cose preziose. Chi è il tuo consiglio principalmente della tua vita? C'è qualcuno che pensa che Dio non potrebbe darci tutte le informazioni necessarie per la nostra vita? Cristo, Cristo, il nome è Cristo. Lui è l'indirizzo a cui dobbiamo incamminarci. Lui ci offre dell'oro puro che è un simbolo di, sapete cosa? Giustizia. Perché? Perché ci ha giustificati. Ecco l'oro. Lui ci offre delle vesti bianche, che è un simbolo, sapete di cosa? Un simbolo di libertà, un simbolo di pace, un simbolo di purificazione e un simbolo di un nuovo inizio. Lui ci offre del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Magari ritorniamo alla fonte, avete visto la foto, no? Marco, metti la nuova foto, per favore. Allora, la città è qua, no? E noi vogliamo bere l'acqua di qua, qua. Però perché non ritorniamo là? Ritorniamo alla fonte, direttamente lì, la Sacquevelle. Come questa città, è ovvio, se siamo lontani da questa città, è ovvio che l'acqua che offriamo è disgustosa. Il fatto non è che tu solo la bevi quell'acqua, non è che solo tu dissetti, perché a un certo punto poi la bevi anche, no? Come? No, mi manca la parola, scusate. Nee, wenn du dich nicht vergiftest, das ist blöd. Come? No. No, praticamente questa acqua non ci soddisfa, giusto? Non è una soddisfazione. In realtà voglio dire che non potrà anche, forse anche dissetarci, sì. Quindi non è abbastanza, es nicht genug. Non basta. Pure il fatto che non è che non basta solo per noi, non basta anche per gli altri, capite? Cioè, è disgustosa per te stessa? È tiepida per te stesso? Ma a questo punto anche per gli altri? Aggiungo un'altra cosa. Questa acqua non solo per il Signore è disgustosa, ma potrebbe anche diventare disgustosa per la fratellanza. Capite? Allora siamo disgustosi per il Signore e quando veniamo in chiesa siamo anche disgustosi per la fratellanza. E anche per noi stessi. Cioè noi, il Signore e per la fratellanza. E quindi a questo punto dovremmo veramente riflettere se non veramente voler tornare alla fonte. È certo che rimanere lì è molto più facile e ritornare è molto più difficile perché anche, vedete, c'è una salita, no? Si deve camminare, e non poco forse. Però quella è l'unica via, miei cari. A volte vogliamo essere dei evangelisti portando e consigliando gli altri mentre noi stessi non siamo andati a comprare dell'oro purificato. Non siamo andati a comprarci dei vesti bianchi e del colirio per vedere bene. Non siamo andati. Ma siamo dei bei maestri a dare consigli. Ma voglio tenere presente, miei cari fratelli e care sorelle, che il comprare dell'oro purificato potrebbe però anche significare che la vera fede viene provata per il fuoco. Yeah? E questo corrisponde anche alla parola di Gesù nel verso 19. Apocalisse 3, verso 19. E qui dice il Signore, tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sì, dunque, zelante e ravvediti. Sapete, quando accettiamo Gesù come persona salvatore, spesso pensiamo solo alla nostra salvezza. Pensiamo alla nostra salvezza, ma la fede in Cristo non ci offre solo salvezza, sapevate questo? La fede in Cristo ci spinge anche alla ubbidienza. E questo normalmente succede in automatico. Ma purtroppo l'ubbidienza spesso viene a mancare e di conseguenza Cristo deve intervenire poi riprendendoci e a volte anche castigandoci. È come con i nostri figli, no? Quante volte ripeto le cose ai miei figli? E poi ci deve anche qualche volta essere una punizione. Ebrei 12, verso 7 a 11. Leggiamo, sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati. Non ci sottometteremo forse molto più al Padre degli Spiriti per avere la vita? Essi, infatti, ci correggevano per pochi giorni come sembrava loro opportuno, ma Egli lo fa per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. È vero che qualche correzione sul momento non sembra recare gioia, ma la tristezza in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati per mezzo di essa. A chi piace la punizione? Come non andate con me? Però, come?
Mi piace andarla.
Ah, quella è un'altra cosa. A me non piacciono tutte e due, sono sincero. Ho tre figli, anche dare, o castigare o dare punizione non è bello. Però, perché Dio punisce? Perché?
Perché
reggerci è perché ci ama. Quindi, l'amore di Dio equivale anche la correttura. Cioè, se Dio ci ama, non può fare finta di niente e dire vabbè, lo faccio passare. No, non funziona. Perché rimarremo sempre sulla strada sbagliata. Sempre. E quindi Gesù deve correggerci, appunto perché ci ama. E sapete una cosa? Dio ama questa Chiesa. Dio ama te, ognuno di voi. E se dovrete sperimentare qualche correzione del Signore, allora non abbassiamo la testa, no. Diciamo Amen e glorifichiamo il Signore. Perché il Signore, sapete cosa fa? Ci modella. Sapete come? Romani 8, 28 dice affinché diventiamo simile a Gesù Cristo. Vuoi diventare simile a Gesù Cristo? Amen? Allora devi anche far lavorare il Signore nella tua vita, anche quanto non ti piace. Questa è la notizia di oggi. Ma non per forza Dio deve correggere, cari fratelli, capite? Dio corregge quando noi ci sviamo, quando sbagliamo e quando soprattutto non ascoltiamo, perché quante volte ci sviamo e Dio ci parla e ci dà sempre delle possibilità e non ci ha ancora corretti. Ma a un certo punto Dio ci corregge e poi ci fa anche male. Ma non sempre. Il consiglio di Dio, detta con una sola parola, in primis è ravvediti, ravvediti. Se noi ci ravvediamo, miei cari, Dio non deve correggerci. Capite? Se noi ci ravvediamo, Dio non deve correggerci. Dio corregge solo quando non c'è ravvedimento. Diamo un'occhiata alla nostra vita per capire quale dei nostri pensieri si elevano contro la volontà di Dio. Tanti pensieri si elevano contro la volontà di Dio. Paolo in 2 Corinzi 10, verso 3, dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Allora possiamo ubbidire o non possiamo ubbidire? Abbiamo la scelta di ubbidire o non abbiamo la scelta di ubbidire? Le armi della nostra guerra non sono carnali, dice Paolo, non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere. Tu credi che Dio, il potere, le armi di Dio che ti ha dato, ha il potere di distruggere ogni tuo problema nella tua vita? Tu credi questo? Amen? Però da che cosa dipende? Se questa arma distrugge veramente le nostre fortezze, da che cosa dipende? Della fede, ok? Un punto. Ma di qualcosa molto più importante. Come? Sì, Dio vuole, ma anche di un'altra cosa. Ubbidienza. È l'ubbidienza il nostro ostacolo. Non è la capacità di Dio, perché Dio è capace di fare tutto nella nostra vita. Siamo noi che siamo incapaci e non ubbidiamo. Ecco perché abbiamo dei problemi nella nostra vita. Ecco perché pecchiamo. Ecco perché falliamo. Perché se Dio fosse, noi vivessimo una vita tranquilla, in pace. E così siamo stati anche creati, se pensiamo ad Adamo ed Eva. Loro avevano una vita tranquilla, fin quando sono diventati disubbidienti. Ecco, l'ubbidienza. Quanto vale per noi credenti l'ubbidienza? Ritornando al nostro testo base, Apocalisse 3:20, leggiamo che questi credenti in realtà avevano perso di vista il Signore. Nei loro culti Gesù non era più il centro. Loro avevano messo Gesù, sapete dove? Sapete dove l'hanno messo? Fuori la porta. Gesù era fuori. Non era qui dentro, era fuori. E qui entriamo nel terzo punto. Gesù bussa alla porta. Apocalisse 3:20. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Vi siete mai chiesto perché Dio, Gesù, deve dire a una chiesa: io busso alla porta? Semmai è un non credente, ma qui parla dei credenti. Dice: io busso alla porta. Come bussi alla porta? Tu devi essere con noi, devi essere in mezzo a noi. Tu sei il motivo per cui noi siamo qua. E questi qua si incontravano e Gesù nemmeno era in mezzo a loro. Queste parole mi fanno molto riflettere, cari fratelli e care sorelle. Non so se abbiamo delle idee chiare su quello che il Signore dice qua. Se vi dico: è possibile che una chiesa mette Cristo fuori davanti alla porta? Voi forse mi direte: no, non è possibile. La nostra logica spirituale direbbe no, perché ormai siamo guidati dallo Spirito di Dio. Ma l'esempio della chiesa di Laodicea, vediamo che è possibile invece che una chiesa mette Cristo fuori. Tu dici: com'è possibile? È perché l'orgoglio che è vive dentro di noi. Nel momento che c'è proprio minimamente orgoglio nella nostra vita, Cristo non fa più parte. Infatti, se, non so, vi rendete conto, quando noi reagiamo orgogliosamente, ci rendiamo subito conto che questo atteggiamento, questo comportamento, non è il comportamento che Cristo vuole da noi. Io mi rendo sempre conto, quando sbaglio e l'orgoglio prende sopravvento nella mia vita, ho sbagliato sì, ma subito noto che ho sbagliato. E in quel momento non è stato Dio a parlare. Non è stato Dio. Vi ricordate di Pietro? A questo momento mi sto ricordando di Pietro, quando Gesù era con i suoi discepoli e disse: voi che dite che io sia? Cosa disse Pietro? Tu sei il figlio di Dio, il Messia, il Cristo. E Dio, e Gesù dice: queste parole ti sono state rivelate, no? Poi un pochino più, cioè proprio dopo, ancora Pietro, salute, Gesù li annuncia a loro e dice che deve morire. E Pietro dice: no, no, Signore, tu non morirai mai. E Gesù cosa dice a Pietro? Vattene da me, Satana. Vedete come possiamo piacere al Signore in quei discorsi che facciamo, e come possiamo anche essere disgustosi al Signore quando è l'orgoglio che vive dentro di noi. Però la cosa che mi stupisce qua in questo testo non è l'opera dell'uomo di questa chiesa, ma bensì quella pazienza di Cristo nei nostri confronti. Quanta pazienza ha il Signore! Non solo che ci ha tirati fuori, non solo che ci ha fatto capire che in Cristo c'è la vita, non solo che è morto sulla croce, ma anche ci deve ricordare ancora che ci siamo sviati. Cioè, immaginate questa scena: Cristo viene in chiesa in mezzo ai suoi, ma questi non gli aprono la porta. Però per il ritorno di Cristo siamo pronti, vero? Lì diciamo tutti amen. Strano. Magari ognuno di noi ha il diritto di fare entrare a casa sua, nel cuore, a chi vuole. Il nostro cuore è un castello con un portone gigante, ma non a tutti facciamo entrare. Soprattutto la verità quasi sempre rimane dietro le porte, sempre. Però Gesù bussa e non si stanca. Gesù bussa anche ai credenti, non solo ai morti che sono fuori, anche i credenti. Sapete perché? Perché i credenti sono dimenticati del suo Salvatore. Ecco perché bussa alla porta. Gesù bussa perché vuole entrare nel tuo cuore e cenare con te. Magari se volessimo dare spiegazione a queste parole, cenare con te, bisognerebbe dare un'occhiata alla cena del Signore, che ci unisce simbolicamente al corpo di Cristo. Abbiamo poco fa cenato insieme. Abbiamo cenato insieme. E quando il Signore dice: voglio cenare insieme a voi, cosa significa? Cosa abbiamo fatto insieme? Abbiamo avuto comunione. Dio vuole avere comunione con te. Ecco perché dice: bussa alla porta, apri, e io voglio avere comunione, voglio cenare con te. Ma spesso vogliamo cenare soli. Non vogliamo cenare con il Signore. Cristo vuole una stretta comunione con te. Non si accontenta con un legame che poi alla fine non è un legame. Siamo abbastanza lontani, lo chiamiamo solo quando abbiamo bisogno. Notruf, no? E questo è il nostro Signore? Purtroppo dobbiamo ammettere come figli di Dio non sembra abbiamo questa stretta comunione con Lui. In Giovanni, in 1 Giovanni 1, verso 6, leggiamo: se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Non mettiamo in pratica la verità. Ripeto, miei cari, questa chiesa orgogliosa non metteva in pratica la verità e non aveva questa comunione con Cristo. Ti chiedo, e voglio arrivare alla conclusione, Gesù dove sta nella tua vita? Sta ancora bussando alla porta o vive dentro di te e tu hai comunione con Lui? Capite la cosa che è importante per la nostra vita? Gesù vuole venire nella tua vita e cenare con te. Però per farlo tu devi prima abbattere l'orgoglio che tu hai nella tua vita. Perché se no non sei diversamente di come questa chiesa che stava mettendo Gesù davanti alla porta. Loro erano orgogliosi. E se noi non combattiamo contro il nostro orgoglio e non con le nostre forze, con le armi che Cristo ci dà, secondo Efesini 6, l'armatura di Cristo. Se noi combattiamo proprio così, allora sì che Cristo può cenare in mezzo a noi, ma se non lo facciamo, allora dobbiamo veramente stare attenti e chiederci dove sta il problema. Però una cosa bella che il Signore fa è sempre motivare e conclude che con il verso 21 e 22 dicendo: a chi vince concederò di sedere con me al mio trono. Wow, Gesù non dice vicino a me, a fianco a me. Gesù dice concederò di sedere con me al mio trono, sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Fratello, sorella, vuoi sederti sul trono di Cristo? Amen. Abbiamo la possibilità, abbiamo. È come qualcosa che noi possiamo afferrare, ma non lo facciamo perché l'ultimo sforzo è troppo. Ma questo ultimo sforzo dipende dalla tua obbedienza, dalla tua sottomissione. E lì ti darà Cristo la forza. Paolo dice, nella debolezza, io sono forte, ma perché? Perché è Cristo che lo rialza e gli dà la forza. E quindi l'invito che vi faccio, e concludo: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il Signore vi benedica. Amen.